Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Scusatemi, mi stanno arrivando. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa oggi di San Valentino, 14 febbraio. E vediamo subito quali sono i temi fondamentali che vi voglio sottolineare sui giornali di oggi. Intanto, ieri a Monaco si fa questa grande conferenza sulla sicurezza, la stessa in cui Vance l'anno scorso disse delle cose terribili sull'Europa, ma molto vere. Cioè, se un paese ha paura di TikTok, 100.000 euro spesi su TikTok, vi ricorderete il caso rumeno delle elezioni, vuol dire che è un paese che ha veramente paura della sua ombra, non molto democratico. Oggi, a distanza di un anno, gli risponde il cancelliere premier tedesco Merz, in cui dice due cose fondamentali. Ve le sintetizzo perché così non perdete tempo sui giornali. La prima dice: ormai da tempo è finita la leadership e la prevalenza e la leadership americana nel mondo. Ovviamente è uno schiaffo all'America, ma ovviamente non perché questa leadership è finita perché noi europei siamo diventati dei fenomeni e contiamo di più e quindi ce la prendiamo con gli americani che non sono più leader. No, perché stanno diventando leader purtroppo i cinesi. Aspetta, che palle sta pubblicità, si perde sempre dall'inizio. Però questa cazzo di pubblicità adesso io la voglio togliere e l'ho già detto ai miei, adesso ve la toglierò. Adesso ragazzi, io campo con la pubblicità, ma non deve esserci nel diretta, scusatemi. Seconda cosa che dice: libertà di parola che vogliono i MAGA è una libertà di parola che non può andare contro la dignità umana. E su questo devo dire la verità che io sono molto più MAGA che merziano, è un popolare, un destro, un conservatore tedesco e devo dire francamente che quando si parla di libertà di parola è sulle cose terribili, non è la cosa sulle cose in buon senso, cioè quanto mi dispiace che oggi tutte le persone non si amino e sti cazzi, invece oggi io voglio odiare quello perché mi sta sulle balle, perché è brutto e cattivo, lo potrei anche dire, vorrei avere il coraggio di dirlo in un paese normale, oppure la Meloni è orribile, oppure la Meloni è bellissima, oppure la Schlein è orribile, oppure la Schlein è bellissima. Insomma, questa è la differenza tra libertà di parola e no. Aspettate che adesso voglio vedere e niente, non sono riuscito a togliere questa cosa della pubblicità. Però porca puttana, avevo chiesto di toglierla. Vabbè, devo farla io. No, niente, vabbè, abbiamo avuto un po' di giorni di ripartenza, siamo stati un po' incasinati. L'altra questione che pongono i giornali è che su queste due dichiarazioni di Merz si è costruito il fatto che c'è lo scossone di Merz. Devo dire oggi rispetto all'America lo scossone di Merz c'è perché Merz è considerato l'americano, ha lavorato con le grandi banche d'affari americane e quindi si è detto Merz dà uno schiaffo all'America e poi si è anche detto che dopo Macron ha detto più o meno le stesse cose. Ma voi capite come l'orientamento dei giornali italiani sia piuttosto imbarazzante su questa cosa. Riguardo la libertà di espressione, ha perfettamente ragione l'America e torto Merz, secondo quello che penso io. Riguardo al fatto che l'America, forse senza l'Europa, qualche limite nella sua leadership mondiale ce l'ha, perché è meglio forse pensare che da queste parti c'è un collante diverso di cultura, di diritti, di libertà rispetto a quelli che loro possono avere con cinesi o russi, però la cosa fondamentale che oggi vi voglio sottolineare è il pezzo di Massimo Giannini sulla Repubblica. La Meloni ha spacciato come una svolta l'asse tra Italia e Germania, ma in realtà non c'era niente. È come prende per il culo questa idea che era passata nei giorni scorsi sul grande asse italo-tedesco, perché ieri la Meloni era un po' silenziosa su queste dichiarazioni di Merz perché non le condivideva evidentemente tutte e faceva bene a non condividerle tutte. E quindi Giannini dice: ci avete detto che avevate fatto l'asse con la Germania, siete dei cazzari, nessun asse. Toc! Giannini! Giannini! Ma l'hai scritto tu, almeno il tuo giornale. Il tuo giornale ha scritto un giorno fa, 2 giorni fa, ve lo ricorderete, l'asse Italia-Germania che spacca l'Europa. Voi zuppisti ve lo ricordate? Noi avevamo commentato il fatto che la Meloni e Merz fossero d'accordo sul caccia, su meno poteri burocratici a Bruxelles e avevamo detto: fantastica questa idea di un'Europa che non è più, diciamo, burocratico, centrica alla francese, e la Repubblica aveva commentato l'asse italo-tedesco che spacca l'Europa. Allora, quell'asse italo-tedesco spaccava l'Europa o era una finzione, come dice oggi, spacciata dalla Meloni? Cioè, me lo dovete spiegare, a quella finzione ci avete creduto voi di Repubblica soltanto 2 giorni fa, facendo quel titolo dicendo l'Italia con gli tedeschi spaccano l'Europa, cazzo, pagine e pagine sull'idea che l'Italia con i tedeschi spaccassero l'Europa. Dopo 2 giorni ci dite che quell'asse era una finzione che non spacca l'Europa, una finzione che aveva raccontato con i suoi gazzettieri, tra cui noi, la Meloni. Beh, vabbè, mettetevi d'accordo con voi stessi, è una cosa pazzesca. Vabbè, sui referendum io non potevo credere che ci fosse qualcuno che, dopo aver sentito le parole di Gratteri, che in sostanza ha detto che per il no votavano le persone per bene e per il sì al referendum, alla modifica del referendum, votavano soltanto gli indagati. Bene, io non potevo credere che ci fossero difese oltre quelle che mi aspetto da loro. Intanto oggi vi voglio leggere Marco Travaglio, incredibile, e quindi voglio dire, capite il senso di Travaglio. Gratteri ha detto un'ovvietà. E avrebbe potuto dire che per il sì votano non solo gli indagati, ma anche quelle persone per bene disinformate dalla propaganda del sì, che non hanno capito di fare il gioco degli indagati. Cioè, la rettifica che fa Travaglio a Gratteri dice: no, ma voteranno anche sì altri, anche perché oggi c'è un sondaggio che dice che se in Italia votasse il 46% degli italiani, al referendum vincerebbe il sì, cioè l'ok alla riforma. Quindi anche Travaglio, che a differenza di Gratteri fa 2 più 2, dice: beh, se il 50% degli italiani, anche se di metà dei votanti, vota sì, non possono essere tutti indagati. E dice: quelli che votano sì, dice Travaglio, consiglia a Gratteri questa modifica, non solo gli indagati, non solo i mafiosi, come dice Saviano, non solo le massonerie deviate, un paese pieno di massonerie deviate, ma chi cazzo sono? Non solo le massonerie deviate, non solo gli indagati, ma anche i cretini votano sì, cioè i disinformati. Allora, io quello che non riesco a capire, quello che non riesco a capire di questa vicenda, come questi possano dire una cosa così terribile. Era come Prodi che diceva, ve lo ricordate, che votavano Berlusconi soltanto quelli che avevano il SUV in seconda fila, cioè la mostrizzazione di coloro che non votano come te è un atipico atteggiamento della sinistra stalinista. Ve lo ricordate, non so se ve lo ricordate, il giovane, il ribelle Kautsky, da lì nasce tutto, dall'idea leninista per cui se tu non la pensi come il partito sei un ribelle, un cretino, un idiota, un truffatore, un delinquente. È il leninismo. Se non sei d'accordo con me, sei una merda. Non c'è dialogo. Se non sei d'accordo sul fatto che questo referendum non deve passare, sei un indagato, sei una merda umana, sei un delinquente, sei un massone. Ed è una cosa allucinante. Oggi i giornali di destra dicono che 51 magistrati si sentono indignati di questa cosa. Ma qua non si devono sentire indignati 51 magistrati. Non si deve sentire indignato Di Pietro, che fa delle dichiarazioni durissime contro Gratteri. Qua bisogna che si sentano indignati le persone normali, gli zuppisti. Ma come cazzo si permette? E come cazzo si permette in un paese normale un procuratore che ha un peso così importante di semplificare così la realtà? Questo è il punto. Grazie Elisabetta per la tua donazione. Cioè, io rischio di essere giudicato da Gratteri, per fortuna che commetto gli eventuali miei reati di diffamazione a Milano o a Roma, perché io mi cago sotto a essere sotto Gratteri, me la faccio sotto. Questo è il criterio per cui tu dividi il mondo in un'accetta: i buoni stanno con me, le merde stanno dall'altra parte. La gente come Gratteri si inventa le cazzate perché sbaglia, perché gli arriva un messaggino sul telefonino dell'intervista di Falconi, una cazzata, manco chiede scusa, dice questa roba terribile, sono stato frainteso, tant'è che oggi Luciano Capone e Minzolini, uno sul Foglio, l'altro sul giornale, dicono: questi non chiedono mai scusa quando dicono le cazzate, perseverano le cazzate, ma è peggio di una cazzata. Questa cosa di Gratteri è una cosa per cui voi, io temo, tutti gli indagati, molti saranno anche colpevoli magari, ma tutti gli indagati che oggi sono sotto il tacco di Gratteri. E capisco, perché quando Gratteri arresta 115 persone e poi di quelle soltanto una parte vengono mandate in galera con un giudizio definitivo, è lo stesso principio. Sei calabrese, vivi in quel paese, sarei mafioso, no? Cioè, mi viene da pensare che questo sia il principio dell'indagine. Se tutti quelli che votano sì al referendum sono, come dice Travaglio e Gratteri, degli indagati, comunque delle persone o che non hanno capito degli indagati, tutti quelli che vivono in un paesino della Calabria dove ci sono dei boss mafiosi o sono mafiosi, andranghetisti o sono amici di andranghetisti o sono cretini che non hanno capito che ci sono gli andranghetisti. Io sono terrorizzato da un procuratore che dice una cosa di questo tipo. Quindi la massoneria non deviata vota no. Hai ragione, questo non ci avevo pensato. E i massoni non deviati come votano? Chiediamo a Gratteri come votano i massoni. I massoni per bene? Ci sono i massoni per bene, allora certo, beh, almeno quello glieli concediamo, sei un grandissimo. Fabio Gnocchi, grazie. È una cosa terribile, terribile. Guardate che questa cosa non è terribile per il referendum. Stiamo sbagliando obiettivo. È terribile perché ci sia un magistrato oggi che ha un grande potere. Ho sentito Augusto Barbera, che è una persona serissima, che dice che è terribile la cosa eversiva, ha detto. È eversivo Barbera, un uomo di sinistra che vota sì al referendum, dice è eversivo quello che fa Gratteri, anche se gli riconosce grandi meriti nella lotta all'andrangheta. No, non funziona così. Sapete che faccio? Se domani mattina mi facessero a me procuratore dell'andrangheta, contro l'andrangheta, vado in un posto dove c'è il 90% di calabresi, 90% quindi in Calabria, 95% di calabresi c'erano in Calabria, arresto 5.000 persone, poi magari due o tre saranno pure andranghetiste, così come posso arrestarne 50.000 italiani, due o tre saranno evasori, allora arresto quelli là e sono un grande procuratore. No, non funziona così, no, non funziona così. Io sono, riconoscergli sempre i meriti sul fatto della sua battaglia all'andrangheta, non va bene, non perché lui non abbia meriti, io non so neanche che meriti abbia, è una specie di clausola di salvaguardia, ma quella è una persona per bene, mi ha detto una cazzata. No, un procuratore che dice una cosa di questo tipo, cioè che rende un giudizio così tanto alletto e così tanto grossolano, mi fa pensare, e la stessa cosa così grossolana la fa quando dice che c'è un'intervista di Falcone che è per la separazione, che è contro la separazione delle carriere perché gli arriva un messaggino mentre sta in diretta, cioè quando uno è così superficiale su due questioni di informazione così importanti, temo che sia così superficiale anche nell'amministrazione della giustizia. Abbiate pazienza, posso avere questo timore? Posso averlo? C'è qualcuno che mi può contestare? Qualche magistrato che mi potrà querelare per questo mio legittimo timore? Io penso che una persona così superficiale nei suoi giudizi possa essere altrettanto superficiale nelle sue indagini e quindi così superficiale nelle sue indagini da arrestare persone che poi alla fine si dimostreranno innocenti. Ho questo timore, non ho una certezza, ho un timore. Questo voglio esprimere ai nostri cazzo di amici che stanno qua a ascoltarmi anche questa mattina. Spero di non cadere in questo timore. Poi ci sono quelli in cattiva fede. In cattiva fede, questo ragazzo che io conosco, Carbone, che è stato nominato, all'epoca era un giovane ragazzo, avvocato, amico dell'aspirante Patek. Carbone era un giovane parlamentare dell'aspirante Patek di Renzi, e che Renzi non sapeva chi mettere tra i suoi fedelissimi. C'aveva uno, Bonifazio, che era quello che gli doveva fare le interpellanze a nome suo, no? E doveva comprare le case al posto di fare gli atti al posto dell'aspirante Patek. Quindi Bonifazio cosa lo usiamo? Bonifazio lo usiamo per fare gli atti e per fare in nome mio le interpellanze parlamentari, le interrogazioni parlamentari per comprarmi le case. Poi c'aveva la Boschi, la Boschi è la reginetta, la Boschi la posso mandare da Vespa, la posso mandare a Roma, insomma la Boschi è una bellissima, diciamo, e poi ci sono dei rapporti storici. E poi c'avevo bisogno, che cazzo trovo da mettere al CSM? Un avvocato, un grande giurista, uno di quei grandi, principi del foro di Firenze? No, l'aspirante Patek decide che sto quarantenne, non so quanti anni abbia, con la grande capacità di essere un deputato d'Italia dei Valori, lo faccio membro del CSM. Quindi membro del CSM diventa questo, diciamo, principe del foro italico, perché forse gioca anche bene a tennis e questo sarebbe un merito. Quindi il principe del foro italico, Carbone, diventa membro del CSM. Lì però non parliamo di lottizzazione, quando le fanno a sinistra queste non sono lottizzazioni. Va al CSM e oggi questo principe del foro mi spiega, l'ho letto, dice... Gratteri ha subito un linciaggio mediatico. Cioè, tu c'hai un magistrato che fa il procuratore e che dice che gli indagati votano per il sì, e tu c'hai un linciaggio mediatico. Sai che cosa voleva Carbone? Ma così come voleva Renzi, quando del suo Air Force One non si doveva parlare? Vogliono che i giornalisti non parlino. Cioè, ma questo anche i politici attuali, anche quelli che è al governo, non è che cambia la cosa, solo che lui adesso non è più al governo. E quindi è rimasto quel retropensiero per cui c'è il linciaggio mediatico se questo dice che quelli che votano sì. Quindi Augusto Barbera, Carbone, Augusto Barbera sta facendo un linciaggio nei confronti di Gratteri. Augusto Barbera? Zanon sta facendo un linciaggio nei confronti di Gratteri? Pensate che Gratteri lo volevano ministro della giustizia, questi renziani. Per fortuna che quello non è diventato ministro della giustizia. Incredibile. Nel frattempo, nella rete di Epstein ogni giorno ce n'è una nuova. E dovete sapere che la cosa che mi diverte è che, siccome sono tutta gente di sinistra, perché all'epoca del potere di Epstein a New York, quelli di sinistra contavano: Clinton, Summers, Woody Allen, Bill Gates, era tutta la sinistra, no? Quella woke, che erano woke, ma poi alla fine facevano i pedofili, erano amici del pedofilo. Questa sinistra woke, amica di, e non abbiamo il coraggio di definirla tale. Quindi oggi sui giornali esce la notizia che l'avvocato legale di Goldman Sachs si dimette, lascia l'avvocato legale di Goldman Sachs. Però c'è un piccolo particolare: questa signora cinquantenne che ha rapporti con Epstein imbarazzanti, guardate che con Epstein tutti avevano rapporti, quindi il problema non è avere rapporti con Epstein, essere amico di Epstein, è che, superata una certa soglia che tra poco vi racconterò, quello non è più un rapporto che nasce dal fatto che è un uomo potente, è un rapporto un po' imbarazzante, perché lei gli dice che mandi le russe a quello che mi deve assumere. Ecco, un po' diverso rispetto a dire mi fa un favore, ci vediamo, andiamo alla festa. Bene, questa qua però non era e non è sempre stata la legale di Goldman Sachs. Questa, quando era amica di Epstein, era stata anche legale e avvocato e consulente di Obama. Beh, allora un po' cambia la cosa, no? È un po' diverso. L'altro, il CEO di questa grande società di logistica, la più importante emiratina, mi sembra, che si dimette, viene fatto fuori dagli emiratini, alla fine di una telefonata gli è scritto mi è piaciuto il video delle torture. Siccome in tanti video che non sono stati pubblicati ci sono delle cose terribili con delle ragazzine, insomma, io non scherzerei molto su queste cose, ma devo dire la verità che questa vicenda di Epstein è sempre più intricata, perché non riesce a distinguere quelli che parlano del video delle torture e quelli che parlano con lui, perché normalmente d'affari si parla con un personaggio che aveva rapporti con tutti. Nel frattempo, adesso pure i medici bloccano le espulsioni, e questo lo noto a secchi sulla prima pagina di Libero, perché sentite questa che è straordinaria: 6 dottori di Ravenna sono stati indagati per falso perché avevano dei certificati medici, perché i loro assistiti, che erano degli immigrati clandestini, non finissero dentro i CPR. Ma voi vi rendete conto? Cioè, un tempo facevano alcuni medici, non tutti, i certificati per non farti andare al lavoro quando c'era la partita di calcio, oggi lo fanno ai clandestini per non andare nei CPR. Buongiorno Nicola, Gratteri e chi come lui ci stanno solo distruggendo, non sono più affidabili. C'è qualcuno, i giornali di destra, che dicono che Gratteri porta tanta acqua al mulino di quelli che vogliono la riforma della magistratura. Non lo so, forse sì, però è una cosa terribile, non tanto sul referendum, ma che questo è un magistrato che ci può cambiare la nostra vita personale ogni giorno. Rapporti imbarazzanti sono crimini impuniti, dice Matteo su questa vicenda. Fuera, cara Benedetta. E qui che c'ho Maurizio Guadalupi, che vabbè, e l'ultima cosa che vi volevo, cos'era? Vabbè, le interviste del Corriere, che io trovo affascinanti, perché le interviste del Corriere, alcune sono molto interessanti, ma sono tutte interviste che finiscono alla fine con la seguente domanda: che cosa pensi? Hai paura della morte? E grazie a sta ceppa te lo chiedono, sai perché? Perché oggi hanno intervistato Lella, diciamo la moglie di Bertinotti, ormai Bertinotti l'hanno fatto 10 volte, devono intervistare le mogli di, e ovviamente anche lei c'è un'età, noi gli auguriamo altri 20.000 anni, ma c'è un'età. Ormai questa specie di filone delle interviste a persone a cui l'ultima domanda gli fai, c'hai paura della morte? L'immortacci vostra, verrebbe da dire. Vabbè, l'altra intervista è di un infettivologo che c'ha 100 101 anni su Corriere della Sera, tu quindi dici sì, sono degli esempi per i giovani, no, per carità, però insomma 101, hai paura della morte, porca puttana che sabato di San Valentino. Il signor Carbone detto Mr. Gel, non lo sapevo questa cosa qua, innamorata è un paralone, ma la zuppa è di Nicola, dice qua. Che altro succede, vediamo su Instagram, i medici dell'Ucisano, ci mancavano anche questi. Ragazzi, vi do appuntamento come sempre con la zuppa di domani, ciao.